your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it, put your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it.
Forno One con Fabrizio Mr. Forno One su radiocittaaperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.
Rufus Thomas, Funky Robot Part 1, per chi vuole, insomma c'è anche una versione più lunga e più estesa, brano da me scelto per introdurre il nostro ospite telefonico, proprio a testimonianza dei vari generi musicali che questo libro va a esplorare, musica e fantascienza. Maurizio Galli, ben arrivato.
Ciao, grazie a tutti, grazie.
Allora, è veramente un piacere perché un libro così corposo ma comunque così scorrevole, insomma, meritava tutta la nostra attenzione, soprattutto un programma che si occupa di musica in senso più esteso, anche se più specificamente di musica black, siccome parli anche di afrofuturismo, insomma la cosa mi interessava particolarmente. Allora, sembra un binomio quasi inevitabile quello tra queste due arti, però insomma poi in realtà soprattutto dalle nostre parti non è che ci sia tanta letteratura al riguardo, o sbaglio?
No, assolutamente, effettivamente è un argomento abbastanza trascurato, stranamente, anche perché è ricco di suggestioni e di spunti parecchi interessanti. Poi la musica funk, veramente il rapporto tra la musica funk e la fantascienza affonda le sue radici in una serie di influenze culturali storiche che hanno contribuito a plasmare entrambi i movimenti, quindi è molto importante questo connubio.
Sì, poi appunto, insomma, tutto questo a tuo vantaggio perché ti sei trovato, diciamo, un argomento abbastanza inesplorato, perlomeno per quello che riguarda le pubblicazioni in italiano. Tra l'altro, qui si parla spesso e volentieri non solo di funky, ma di musica nera in senso lato. Quindi poi c'è tutto il discorso che riguarda Sun Ra, e quindi c'è tanto tanto da dire riguardo alla musica nera. Ma insomma, noi facciamo un discorso invece un po' più generale, perché poi gli artisti che sono citati, soprattutto così quelli che vengono inizialmente più rapidi alla mente, sono dei classici come può essere appunto David Bowie, lo stesso Elton John che fece Rocketman. Tra l'altro le due cose secondo me hanno un elemento in comune, cioè sia David Bowie con Space Oddity, con Ziggy Stardust, che Elton John sono il termometro di un momento particolare che riguarda proprio la corsa verso lo spazio che vedeva alla fine degli anni 60, dalla metà degli anni 60 in poi per essere più esatti, Russia, anzi Unione Sovietica e Stati Uniti in competizione tra loro, con poi il famoso sbarco sulla Luna che poi fece un pochettino da moltiplicatore delle fantasie di tutti i compositori, giusto?
Assolutamente sì, però mi piace anche portare all'attenzione un avvenimento che poi in pochissimi veramente conoscono, e qui rimaniamo ancora e torniamo quantomeno all'estetica afrofuturista di cui abbiamo accennato, no? È chiaro, il 13 dicembre del 72 l'equipaggio dell'Apollo 17 compiva quello che sarebbe stata la passeggiata lunare, ma quelli che in pochi sanno che a cercare di rompere in un certo senso le uova nel paniere, no, alle due superpotenze in una cornice di guerra fredda, c'era anche un piccolo staterello africano che era lo Zambia, no?
Vero, vero.
Sì. Che col suo Zambian Space Program aveva cercato un po' di voleva arrivare sulla Luna, sparigliare un po' le carte. Ed è bellissimo perché poi nella loro semplicità comunque hanno cercato di mettere in campo un po' di espedienti, non ultimo quello di preparare i propri astronauti a questo viaggio nel cosmo, facendoli rotolare all'interno di un bidone di alluminio, di chissà quale materiale, giù dalle montagne. Quindi voglio dire, anche loro, insomma, in qualche maniera hanno cercato di giocare su questo argomento.
Senti, nella tua, diciamo, lunghissima carrellata di artisti, di brani, di racconti e di aneddoti riguardanti questo binomio, diciamo, appunto, musica e fantascienza, immagino che avrai ci sarà stato un elemento scatenante, magari l'ascolto di un brano che ti ha acceso una fiammella particolarmente intensa da metterti, insomma, da farti barcamenare in questa opera che immagino sia stata abbastanza ciclopica.
Sì, sì. Allora, diciamo che tutto nasce, spesso questi progetti nascono da casi fortuiti, no? Nasce dalla riscoperta di uno scatolone in cantina. Seguo gli scatoloni e dicevamo dentro che cosa ci sarà, visto che da tantissimo che non lo apro, è anche impolverato. Bene, all'interno c'erano un bel po' di urania, ti ricordi i vecchi urania che costavano pochissime lire costavano, no? E avevano queste copertine meravigliose che solo vederle, chiaramente io ero un bambino, no? Dell'età di 10 anni quando ho iniziato a sfogliarli, già solo le copertine ti facevano venire voglia di viaggi spaziali, di avventure particolari. E lì il primo che mi è saltato in mano, perché poi uno pesca nel mucchio, il primo che mi è saltato in mano era I figli di Matusalem. E il titolo mi ricordava qualcosa, c'era qualcosa che mi riportava alla memoria la contropartita, ossia lato musicale. E andando poi a fare delle ricerche tra il materiale che avevo, mi sono accorto che era proprio all'interno di una canzone di Jorma Kaukonen, e quindi tutta la parte inerente ai Jefferson Airplane, no?
Certo.
E lì mi sono detto, ma vuol dire che allora non è un caso sporadico, non è che c'è qualcosa d'altro che va a collegare. E lì mi sono accorto che erano molti gli artisti che sin da bambini si erano avvicinati poi alla fantascienza, allo sci-fi, no?
Certo.
Tra questi, che ne so, mi viene in mente al momento David Crosby, lo stesso Jimi Hendrix, no?
Guarda, ti faccio un accenno di carattere personale, ma insomma penso che sia ugualmente interessante. Un musicista che io adoro e per il quale appunto la nostra Volo Libero, per la quale è uscito questo libro, ha avuto il meritorio titolo di pubblicarne l'autobiografia qualche anno fa, Joe Jackson, era un ragazzino sfigatissimo. La sua autobiografia è farcita di situazioni in cui lui veramente era lo zimbello di tutti, insomma, veramente se c'era una vittima di bullismo lo è stato. E lui si rifugiava nelle letture di romanzi, lui si impersonava in questo, si impersonificava in questo suo eroe. Adesso non mi ricordo quale fosse il nome del fumetto dal quale trasse ispirazione, però fu quello l'elemento che un pochettino lo sciolse, lo rese un pochettino più consapevole, lo emancipò al punto tale che poi impose alla famiglia, che era una famiglia estremamente, diciamo, limitata, perché era una famiglia proveniente dalla classe operaia di un porto della Manica, a comunque investire soldi per fargli un pianoforte e tutto il resto. Quindi, insomma, voglio dire, elementi musicali autobiografici non mancano sicuramente.
Assolutamente sì, è bello Piero. Tra le altre cose sembra che veramente un po' tutti questi ragazzini a loro modo problematici, no? Con dei problemi comunque familiari alle spalle, riuscissero poi a trovare conforto e probabilmente proprio nella fantascienza, perché è proprio una sorta di ponte, no? Che collega il proprio essere con un mondo ideale.
Beh, poi insomma si parla di letteratura di evasione, quindi più evasione che andare nello spazio con l'immaginazione non ci può essere, certo.
E chi di noi non ci ha pensato almeno una volta?
Certo, tra l'altro hai citato la collana Urania. Urania fu anche quella che pubblicò per la prima volta il romanzo dell'uomo che cadde sulla terra, quindi insomma i riferimenti alla musica, alla fantascienza, al cinema trovano un ulteriore elemento di, come dire, una testimonianza, insomma, di conferma. Ecco.
Il cinema poi anche quello in particolar modo, basti pensare a 2001 di Odissea nello spazio, voglio dire, un film iconico che al di là di avere aperto le menti a diversi registi, lo ha fatto anche da un punto di vista su un piano musicale, oltre a David Bowie, ma cioè, sono per così di artisti che sono stati influenzati.
Il genio poi di Stanley Kubrick sta nel fatto che chi avrebbe pensato di mettere un valzer di Strauss per far vedere un'astronave che ruota nello spazio cosmico, insomma, veramente ci sono delle analogie
Ma guarda, hai perfettamente ragione, mi vengono i brividi adesso solo a pensarci a quella scena. Effettivamente non riesco a pensare a una canzone, ora che chiaramente lo conosciamo, no? Non riesco a pensare a una canzone migliore per quel momento.
Sì, però chi ci avrebbe mai pensato se non un genio?
No, nessuno, assolutamente. È lì proprio che la cifra stilistica del personaggio.
Un grande, certo. E mentre invece, sempre rimanendo in ambito cinematografico, poi con altrettanta enfasi e con altrettanta suggestione, non si può fare a meno di pensare a Vangelis, pensando a Blade Runner e appunto alla musica del classico monologo di Rutger Hauer, ho visto cose che voi umani, eccetera eccetera, insomma i riferimenti sono molteplici. Uno al quale mi fa piacere portarti è quello di una band che io da ragazzino ebbi la fortuna di vedere proprio nel momento di massimo fulgore, che sono i Divo, che sono tra l'altro portatori di un messaggio quasi filosofico, che è quello della de-evolution, che secondo me è un aspetto della fantascienza molto interessante.
Intanto ho nutro profonda invidia nei tuoi confronti, perché io non ho mai avuto l'onore e il piacere di vederli. Non parlare di età, è una grafica, è fortuna.
No, è stata
allora
la fortuna, è stata la fortuna. Insomma, ti posso dire anche che era giugno 1980, quindi pensa quanto tempo è passato.
Assolutamente sì. Sì, un messaggio pazzesco, se ci ripensi, tutto il discorso della devoluzione, in un certo senso anche legato a quel filone della fantascienza che è la distopia, no? Quindi certo, che va un po' di pari passo, sì.
E insomma, voglio dire, hai trovato, secondo me, una chiave di volta veramente stimolante, perché poi furbamente, lo dico nel senso migliore del termine, siccome lo spettro di musica che è comunque contaminata o comunque che ha contaminato la fantascienza, perché qui è una forma di osmosi, se vogliamo, è talmente variegato che tu, volendo, puoi coinvolgere chi è interessato al jazz, perché abbiamo parlato di Sun Ra, ma c'è anche Duke Ellington, di cui parli ovviamente, chi è interessato al jazz, al rock, abbiamo Pink Floyd, Queen, abbiamo parlato di Elton John e di David Bowie, per chi è appassionato di musica italiana, ecco, magari facciamo un accenno alla musica italiana, perché ovviamente Lucio Dalla parla sempre di stelle, quindi è facile pensare a questo afflato verso lo spazio infinito e oltre. Parliamo di Dalla e di Battiato, che tu citi espressamente nel tuo libro, insomma, di cui parli.
Sì, sono due persone sicuramente molto legate alla fantascienza, in due modi completamente diversi, tra le altre cose. Il Dalla più legato alla visione distopica della fantascienza, mentre il Battiato maggiormente, in realtà Battiato è ambivalente, perché ha i primi album, Fetus Pollution, che sono molto legati anche loro al mondo del distopismo, quindi a Aldous Huxley e tutta quella corrente di pensiero, e successivamente invece più legato alla parte misticistica del discorso stellare, in un certo senso. Però sì, in Italia poi gli esempi sono veramente notevoli, ho scoperto che poi il primo in assoluto a parlare di fantascienza è stato Peppino Di Capri, quindi mi piace spesso ricordarlo, proprio perché poi ha una copertina che è straordinaria, tanto disegnata da Crepax, e che raffigura due robot che anche lì ci riportano nuovamente al cinema, no? Con il pianeta proibito, Forbidden Planet, e il suo robot che era Robby, quindi uno dei primi esempi di robot.
La cosa sembra invece non toccare assolutamente una band che io invece, chissà perché, immaginavo fosse in qualche modo anche in questo caso inevitabile citare, che sono i Rolling Stones, che sono evidentemente molto più con i piedi per terra, non trovi?
Sì, anche se anche loro hanno un brano che in una qual maniera è legato alla fantascienza, così come i Beatles, perché anche i Beatles sono poco toccati dall'argomento, se non Lennon, dove compare anche in una copertina un UFO, però in maniera marginale.
Se vogliamo, anche l'idea stessa di Yellow Submarine è un'idea fantastica, che quindi in qualche maniera ce la possiamo far entrare come, ovviamente non come fantascienza, ma come regno della fantasia portato alle estreme conseguenze.
Sì, anche perché poi il fantasy in un certo senso è abbastanza limitrofo, certo, alla fantascienza.
Certo, e insomma volevo capire, questo libro che è uscito più o meno a maggio, se non ricordo male.
Sì, è fresco di stampa, maggio.
Che riscontro hai avuto? Insomma, qual è stata la reazione a livello anche di impatto mediatico? Insomma, quali sono le domande più bizzarre che ti sono state fatte in circostanze analoghe a questa?
Ma il libro sta avendo un buon riscontro perché, come giustamente dicevi tu, è abbastanza trasversale, nel senso che non tocca solo il mondo della musica, ma anche della letteratura, della fantascienza, insomma, un po' a 360 gradi, quindi stiamo avendo un buon riscontro, un libro che mi sta dando delle belle soddisfazioni, anche perché comunque ha richiesto del tempo per essere lavorato, perché poi alla fine della fiera è vero che io ho aperto uno scatolone e ho trovato gli Urania, e da lì in un certo senso mi sono trovato su un terreno dove c'era già un solco tirato e da seguire, no? Quindi mi ha fatto un po' da lume tutelare, però insomma quel lume tutelare ha portato a quasi 500 pagine di elaborazione.
Stavo dicendo proprio quello, 486 certo. Pagine.
Sì, una bella...
L'ho beccata, 2000 Light Years from Home, questa era quella dei Rolling Stones.
Assolutamente sì, perfetto.
Ecco, l'ho ritrovata perché poi tra l'altro come è giusto che sia, visto che il collegamento musicale è fondamentale nel leggere questo libro, c'è una specie di appendice al libro, le ultime, diciamo, pagine, in cui ci sono i famosi QR code per andarsi a fare una specie di colonna sonora. Quanto mai un libro di 500 pagine può, diciamo, necessitare anche di un supporto acustico adeguato, con tutte le citazioni, appunto, dei brani che hanno a che fare con l'argomento. Quindi, insomma, è interessante anche andare a vedere la selezione musicale, cioè la playlist che il nostro Maurizio Galli ha voluto creare a corollario e a integrazione delle sue pagine scritte, insomma. Quindi,
sì,
insomma...
infatti ti dico, mi ha fatto molto piacere vedere su Facebook e su altri canali che ci sono persone che proprio leggono il libro e nel frattempo ascoltano il brano di cui si parla, quindi riesci proprio a collocarlo perfettamente. E lì abbiamo poi deciso di inserire sul fondo proprio la parte inerente alla fantascienza e i videoclip, perché poi alla fine anche l'aspetto visivo, così come nei cinema ma anche nei videoclip, ha avuto una notevole importanza. Partiamo, che ne so, dal 1966 con Cliff Richard and the Shadows, dentro il brano Shooting Star, no, dei Thunderbirds Are Go. Non so se te lo ricordi, le marionette di fantascienza britanniche del 1966, fino ad arrivare magari a dei video più vicino ai giorni nostri,
oppure quelle situazioni perfettamente, come dire, ormai assimilate da tutti noi, ma che all'epoca avevano anche una certa dose di originalità, come la sonorizzazione di Metropolis effettuata da Giorgio Moroder, e che quindi, insomma, andava a combinare immagini di 100 anni fa con musica elettronica, insomma. Quindi i riferimenti, ovviamente citando anche Radio Gaga dei Queen, tanto per rimanere in argomento.
Un video spettacolare, tra le altre cose, quello dei Queen, 1984, tra le altre cose su un film, come dicevi te, di Fritz Lang del 1927, quindi veramente un divario generazionale incredibile.
E tra l'altro, tra i video da me più apprezzati, proprio per la mia indole black, se vogliamo, c'è quello di Rocket di Herbie Hancock, con questi robot, tanto per rimanere in tema, a un tema caro al nostro Rufus Thomas, che ancora scorre sotto le nostre voci, un video di animazione molto molto all'avanguardia per l'epoca.
Assolutamente sì, è proprio uno degli esempi, sì.
Anche gli Art of Noise, insomma, ci sono citazioni. Il famoso Max Headroom degli Art of Noise è anche lui una specie di testimonial di lusso. Ma invece la cosa che meno ti aspettavi, cioè qual è stata la sorpresa più grossa? Perché ovviamente Peppino Di Capri è un bel colpo, nel senso che uno a tutto avrebbe pensato meno che a Peppino Di Capri, pensando alla musica abbinata alla fantascienza. Ma invece qual è stata una cosa che a te ha sorpreso, proprio tipo, caspita, questa ce la devo proprio mettere, perché chi se l'aspetta?
Per esempio, c'è un brano del rimanendo sempre in Italia, c'è un brano del Quartetto Cetra.
Grande Quartetto Cetra.
Non avrei mai assolutamente pensato di ritrovare da inserire in un mio libro di fantascienza, sulla fantascienza quantomeno, però anche loro invece avevano un brano che particolarmente legato alle argomentazioni della fantascienza distopica, ma così come loro, un po' disseminato ovunque, ho trovato situazioni strane e intriganti, ecco. C'è parecchio sottobosco. Poi qualcosa avrò dimenticato, fortunatamente, perché a oltre le 500 pagine non si poteva proprio andare.
Anche perché poi, per arrivare a 496 pagine pulite, sarai partito da un manoscritto molto più, come dire, corposo.
Assolutamente sì, 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 sì.
Quasi dal livello di enciclopedia, insomma.
La scrematura è stata parecchia.
Oh, invece, rimanendo in ambito di colonne sonore, abbiamo citato Vangelis, abbiamo citato Odissea nello spazio, con le musiche che appunto sono state portate dentro, ma esistevano indipendentemente erano state composte parecchi decenni prima della realizzazione del film. Qual è, secondo te, una musica particolarmente emblematica, o che secondo me può meglio di tante altre rappresentare un perfetto binomio tra musica e fantascienza? Tuo parere,
Ma io credo, come ci siamo già detti, probabilmente 2001 Odissea dello spazio, ma anche, sai cos'è? È difficile poi il confronto, cioè quella è talmente un pezzo di storia che poi diventa complicato andare a scalfire di meglio, certo, e trovare di meglio. Sì,
io sono
sì.
particolarmente legato a John Williams, a Star Wars, quindi insomma anche perché quello mi fa proprio pensare all'avventura, insomma a un cinema di evasione che ben si confà all'idea della fantascienza. Però ecco,
uno dei primi franchise legati alla fantascienza, Star Wars, è veramente... ha avuto veramente anche quello un seguito incredibile.
Anche se io, da boomer quale mi ritengo essere con orgoglio, mi limito ai primi episodi, non a tutto poi il corollario che è arrivato in tempi più recenti. Insomma, io fino all'Impero colpisce ancora, poi ho perso un pochettino l'entusiasmo, devo essere sincero.
Anche perché poi sta diventando veramente una saga infinita, nel senso, tra spin-off e mica spin-off, veramente continuano a buttare fuori novità a riguardo, insomma.
Caro Maurizio, volevo sapere se questo libro prevede delle presentazioni, magari adesso ci sarà un'interruzione visto l'incombente pausa ferragostana, comunque l'estate non è proprio il momento migliore per magari rinchiudersi in una libreria. È previsto che ci siano delle presentazioni nel futuro o cosa?
Sì, pian pianino ci stiamo muovendo, lo stiamo presentando in radio, lo stiamo presentando, stiamo già organizzando presentazioni di persona, proprio perché il riscontro che stiamo avendo è ottimo e quindi è giusto anche poi andare a portarlo, a chiacchierarne in mezzo alla gente.
Penso che poi questo sia proprio, come dire, il classico discorso dell'appetito viene mangiando, che quando uno si trova poi coinvolto in una presentazione, a contatto con altre persone che magari ti offrono degli spunti, delle giuste osservazioni, diventi come le ciliegie una dietro l'altra, alla fine insomma è molto stimolante, non trovi?
Ma poi sai cos'è? Ti senti anche un po' meno solo. Io pensavo di essere uno dei pochi nerds presenti intorno a me, invece poi quando ti ritrovi con altri a parlarne di persona ti rendi conto che non eri l'unico, no? C'è gente che ancora colleziona giornali inerenti alla fantascienza, libri, ma anche che ne so, personaggi, modellini di guerre stellari, vecchi robot, manga, cioè le cose più impensabili a volte
sì, io ho anche paura di queste persone perché penso che siano veramente ai limiti della follia, insomma, della denuncia per maniaci, insomma. Però
sì,
insomma,
sì, assolutamente.
Se si sfogano così va bene.
Mi hanno fatto sentire un po' meno solo, voilà. Ho detto sarò mica l'unico nerd, invece no, siamo in tanti.
Senti Maurizio, come dico in questi casi purtroppo il tempo è tiranno, quindi io ti chiederei se vuoi fare un'ultima, come dire, ringraziare qualcuno, se c'è una citazione, qualcosa, un'osservazione che vuoi fare riguardo questo libro, falla adesso perché poi ti voglio sorprendere con la mia scelta finale.
Guarda, lasciami ringraziare intanto Claudio Fucci e Volo Libero,
certo.
Assolutamente sì, perché ancora una volta ha creduto in un mio lavoro. Dopodiché Giancarlo Galli, che ha tradotto i testi, ha corretto e tradotto i testi che sono innumerevoli e presenti nel libro, Guido Michelone e Luca Servini, che hanno fatto due interventi dentro il libro, quindi insomma i ringraziamenti vanno sicuramente a loro e a Claudio Fucci in particolare, che mi ha dato modo di proseguire questo mio sogno.
Beh, va detto a proposito di Claudio che veramente è un personaggio unico nell'ambito dell'editoria, perché ha un coraggio ed una lungimiranza nella scelta delle pubblicazioni che sono veramente merce rara. E poi insomma, adesso senza voler fare troppo i violinisti, però insomma è difficile nel suo catalogo trovare dei libri che non siano più che interessanti, poi soprattutto per chi è appassionato come noi di musica.
Quindi, è un editore illuminato e non ce ne sono purtroppo tantissimi.
Di tanti, infatti. Allora, io ricordo e ripresento in favore di telecamera la copertina del libro il cui autore Maurizio Galli è il nostro attuale ospite radiofonico e telefonico qui su radiocittaperta.it. Musica e fantascienza, Volo Libero Edizioni, e il sottotitolo Universi musicali, letterari e cinematografici, un libro corposo, un bel tomo, come si potrebbe dire in qualche maniera, e che appunto come riferimenti musicali ne ha a bizzeffe. Però vista la matrice nera di questa trasmissione, e visto che comunque parlare di musica e fantascienza senza ricordare il compianto David Bowie è difficile, ho trovato la, come dire, la quadratura del cerchio nella versione di Starman, eseguita da una band giamaicana che si chiamano Easy Star All Stars, che si resero celebri con The Dub Side of the Moon, quindi una versione reggae dub del famoso capolavoro dei Pink Floyd, che non abbiamo menzionato, ma ovviamente rientrano a pieno titolo con questo lavoro nel novero dei capolavori trattati da musica e fantascienza. Insomma, Starman in versione reggae spero verrà apprezzata dall'autore Maurizio Galli.
Ti ringrazio, è sicuramente un omaggio che apprezzo molto.
Allora, tante belle cose, in bocca al lupo, buona estate, a risentirci presto. Ah, ovviamente ci sarà un podcast relativo a questa nostra chiacchierata che sarà disponibile sul sito di Radio Città Aperta e io ovviamente mi preoccuperò di mandartene il link. Grazie ancora, Maurizio.
Grazie a te, grazie ai tuoi radioascoltatori. Un abbraccio a tutti.
Time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, a lot of soul to say. And then the loud sound, it seemed to fade, hey, hey. Came back like a slow voice on a wave of fate, hey, hey. That was no DJ, that was Hazy Curve.
radiogitaperta.it, la tua radio online.